Allora, abbiamo un problema.
Si smonta.
Eh?
Si smonta.
No, 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 vabbè, quello lì. Poi, no, se dobbiamo cominciare a spiegare quello che si smonta, lasciamo. No, abbiamo un problema. Vabbè, Trump, ok, Trump è un problema. Un altro.
Sì.
Si è incartata la numerazione.
Ah, perché si è incartata? Non era
è perché io non mi ricordo più. Siccome c'è stata la campagna abbonamenti in mezzo, e poi eravamo arrivati tipo 18, tipo 20.
No, non eravamo arrivati a 20.
E però non ci ricordiamo più o meno dove eravamo.
Secondo me era 14 eravamo arrivati. No?
Sono mica convinto.
Sei convinto.
Facciamo che per oggi, prima di dare numeri sbagliati, riconosciamo...
Che ci siamo dimenticati.
E apriamo...
Facciamo la Meloni.
No, apriamo con dei numeri a caso.
Appunto. Facciamo la Meloni.
Random numbers. Che lei mi insegna significa?
Numeri a caso.
Numeri a caso, appunto. Se devo dirla tutta, beh, prima dico buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, buongiorno a lei, professor Di Stefano.
Buongiorno, buongiorno.
Ecco, tutto quel cerimoniale lì, ma se devo dirla tutta, il terzo problema che ho, uno è Trump, l'altro ho la numerazione incartata, il terzo è un sonno stamattina che è proprio a un passo dal sonno eterno. Cioè manca un niente che è quasi quella roba lì. Per cui le chiedo una cosa, secondo me è partito bene, perché la cortesia che le chiederei è quella di scuotermi, darmi delle scariche di adrenalina. Lei è partito bene perché ha fatto subito la satira politica. Sì. Io ho detto numeri a caso, ho detto Meloni. Sono quelle cose che suscitano l'ilarità.
Esatto.
Ecco.
Più altrimenti Giorgetti.
Quello che vuole, però mi susciti dell'ilarità che mi separi dal rischio di varcare la soglia del sonno eterno.
Va bene.
Per esempio, da dove possiamo cominciare oggi?
Non so, dai missili di Musk.
Dai missili di Musk? Ma scusi.
Sì, se vuoi l'ilarità.
Ah, no, perché...
Non la versione scaletta, ovviamente. Tu mi dici devo mantenere l'ilarità, parliamo dei missili di Musk.
No, rimanga sulla scaletta, perché altrimenti poi mi fa casino. Poi dopo mi rimprovera che abbiamo cambiato l'ordine degli addendi. Tutti si aspettano che si parta immediatamente con Trump, ma a Trump ci arriviamo per gradi, ci arriviamo praticamente subito, perché il professor Di Stefano ci arriva seguendo quale sentiero? Seguendo il sentiero delle scelte delle banche centrali.
Della Fed in particolare, anche perché la conferenza stampa di Powell, invece di essere concentrata sulla decisione di ieri della Federal Reserve, scontata del taglio di un altro 0,25% dei tassi di interesse, è stata quasi tutta focalizzata sulle domande di cosa farà Powell con Trump. Trump non ha mai fatto mistero, uno, di non amare l'attuale governatore della Federal Reserve, due, in particolare di non considerare cruciale l'indipendenza della banca centrale rispetto alle scelte politiche, e quindi la conferenza stampa è stata concentrata quasi esclusivamente su il fatto se Powell si dimetterà o no, se resisterà o no alle pressioni del neopresidente, e lui ha detto resterò al mio posto.
Trump, arrivederci. Powell ha detto praticamente quello che De Luca ha detto alla Schlein, cioè non mi dimetterò neanche se me lo chiedi. Schlein in realtà gliel'ha già chiesto, Trump non ancora, ma lui si è portato avanti col lavoro.
Sì, anche
e tanto
perché...
ha aggiunto Powell per far capire, nemmeno se me lo chiede la Schlein mi dimetto.
Esatto, anche perché in realtà sembra che la strategia di Trump sia un po' simile a quella per conquistare il controllo della Corte Suprema. Siccome il mandato di Powell scade a maggio del 26, In realtà Trump vuole lavorare sulla nomina dei diversi vertici delle Fed. La Federal Reserve è una struttura federale ed è fatta dalle banche federali dei singoli stati, cioè dalle Fed dei singoli stati, e in previsione del fatto che già nel prossimo trimestre ci sono appunto dei cambi delle varie Federal Reserve statali, avendo stravinto anche in sede locale, l'obiettivo è quella di conquistare dall'interno il controllo della Federal Reserve.
Ma visto che la struttura della Federal Reserve rispecchia un po' la struttura istituzionale del paese, anche l'elezione del grande capo della Federal Reserve funziona nello stesso modo con i grandi elettori, stato per stato, gli swing states?
No, perché è una scelta del ministro del Tesoro e quindi che poi deve essere convalidata dal Congresso. Nel caso specifico, appunto, avendo praticamente il controllo assoluto di tutti gli organismi decisionali, da questo punto di vista non ci sono grandi ostacoli, se non quelli ipoteticamente legali addirittura. Cioè l'unica strada che potrebbe esserci è quella di ricorsi di natura legale.
Non ho ancora capito, e me lo deve spiegare, perché Trump dovrebbe o vorrebbe pretendere la testa di Powell.
Perché considera sbagliata l'incremento eccessivo dei tassi di interesse, considera sbagliata la strategia di politica monetaria e il fatto che con la decisione di ieri i tassi siano al 4,50, mentre l'inflazione, almeno gli ultimi dati, davano l'inflazione intorno al 2,5%, quindi tutta la dinamica, diciamo, delle scelte di politica monetaria delle banche centrali e la questione dell'indipendenza delle banche centrali è nel mirino di Trump, che sostiene da sempre che le politiche monetarie sono anche scelte politiche, quindi devono dipendere da chi governa di fatto il paese.
Trump, che ha trovato nell'inflazione una dei migliori alleati per tornare alla Casa Bianca, visto che è stato uno dei fattori determinanti rispetto all'orientamento dell'elettorato, una dinamica inflazionistica che a questo punto come messa?
A questo punto l'analisi di quasi tutti gli analisti, gli economisti, c'è oggi anche una bella intervista su Sole 24 Ore a Lawrence Kotlikoff, che è un economista dell'Università di Boston. L'analisi è che è molto probabile che le scelte che verranno fatte dall'amministrazione Trump in politiche di dazi non potranno che avere una spinta inflazionistica. Secondo Kotlikoff, l'inflazione potrebbe salire del 2-3% con la prossima ondata di incremento o di introduzione di nuovi dazi, anche perché le analisi degli ultimi 20 anni hanno evidenziato che parte delle politiche di contenimento della spesa nei confronti della classe media, della classe dei lavoratori, erano sicuramente favorite dall'importazione di beni a basso costo, in particolare dal sud-est asiatico. Quindi l'introduzione di dazi non può che avere un effetto di incremento del costo di molti beni di largo consumo, e ricordiamo sempre che gli Stati Uniti sono al 70% il loro PIL dipende dai consumi delle famiglie.
E parte consistente invece del nostro PIL dipende dalle esportazioni, che vanno in quale direzione? In quella del mercato americano. Se arrivano i dazi, non benissimo.
No, molto
tanto,
male. Molto
tanto che
male.
Quella che festeggia di meno alla fine, nonostante abbia salutato l'amico Elon, eccetera, la Meloni.
Sì, perché la dinamica ovviamente non è solo per l'Italia, perché il problema dazi verso l'Europa colpirebbe in primis, guarda caso, la Germania, che è uno il principale esportatore verso gli Stati Uniti, ma in seconda posizione o terza posizione c'è l'Italia. In particolare le esportazioni non sono solo dei prodotti agroalimentari, come potremmo pensare, ma ci sono esportazioni nel settore del tessile, della chimica, di alcuni componenti dell'industria. Finora la bilancia commerciale tra l'Italia e gli Stati Uniti era favorevole all'Italia per 50 miliardi, cioè era un attivo commerciale, non un disavanzo, tolti ovviamente i prodotti energetici. Il rischio è che con i dazi ci sia una forte contrazione di questa capacità di esportazione.
Naturalmente le elezioni negli Stati Uniti e l'esito del voto hanno condizionato molto il nostro modo di guardare il mondo lo hanno condizionato così tanto che oggi anche non il, ma i quiz plurale del giorno delle locuste sono concentrati proprio sul tema delle elezioni negli Stati Uniti, quindi lanciamo subito il primo dei due. Ne facciamo una prima parte e una seconda parte. Allora, il primo è il seguente. Vogliamo sapere il nome dello swing state, attenzione, il nome dello swing state più amato dai ciclisti. Ci potete rispondere attraverso i consueti canali, però non vorrei distrarla perché si sta dimenticando, che è forse il punto più importante della scaletta, di citare il Masciandaro. Pure oggi.
No, non mi stavo dimenticando.
Secondo me lei ha contratto un debito nei confronti del Masciandaro. Perché non è possibile che lo cita ogni puntata. No. Cioè, manco fosse il Nobel dell'economia.
Non è vero.
Sarà sicuramente una brava persona il Masciandaro. Ma non può esserci tutte le puntate.
No, non tutte le puntate.
Ma come no?
Tutte le volte che c'è una decisione delle banche centrali.
Cosa gli deve lei al Masciandaro? Cosa ha fatto per lei?
No, zero assolutamente. Non è nemmeno simpatico.
Ah.
Ma da questo punto di vista l'interesse è perché è uno dei migliori commentatori delle decisioni delle banche centrali, quindi quando ci sono le decisioni delle banche centrali l'economista della Bocconi riesce a stare sul pezzo e a ribadire che la Fed continua, come la BCE, perché vi ricordo che anche sulla BCE questa è la linea, a non dare indicazioni sul percorso futuro dei tassi, e questa, diciamo, politica al buio, monetaria al buio, è una delle criticità per il sistema economico. Poi c'è anche la polarizzazione politica e quindi appunto lo scontro con Trump per il futuro del governo della Fed e delle scelte della Fed, e il prezzo dell'energia, che è l'altro elemento, secondo Masciandaro, che potrebbe condizionare le politiche delle banche centrali.
A me è simpatico invece il Masciandaro.
Sì.
Non so perché lei ci abbia...
No, solo perché così.
No, ho capito che lei ne ha stima intellettuale, però anche così, come a livello umano, un aperitivo. Ma lo invitiamo una volta.
Vabbè, non credo che accetterà perché... Non abbiamo come...
È uno molto sulle sue?
È un po' sulle sue.
È sussiegoso?
No, non so, mi sembra un po' sulle sue.
Vabbè, magari amico tramite il professor Santoro, che sicuramente ha delle aderenze maggiori delle nostre.
Di noi, senza alcun dubbio. Per restare su gli effetti Trump, va segnalato che c'è già un terremoto nel settore bancario. Perché già oggi gli Stati Uniti hanno una regolamentazione molto più blanda di quella adottata dall'Unione Europea sulla, diciamo, struttura del capitale delle banche, la loro solidità. Sicuramente con Trump proseguirà e si accentuerà la politica di deregulation. Poi vediamo anche gli effetti in particolare su Bitcoin e compagnia. Queste scelte potrebbero provocare una vera e propria differenziale competitivo tra le grandi banche europee e le banche statunitensi, e mettere sotto pressione per l'ennesima volta anche su questo capitolo i regolatori europei, che sono andati molto più avanti di quelli americani sul controllo della stabilità del settore del credito.
Chi ha brindato per la vittoria di Trump? Vabbè, hanno brindato in tanti, ha brindato Salvini, ha brindato il trader misterioso che ha vinto 18 milioni puntando su Trump, si fa chiamare Theo ed è francese, ha scommesso sulla piattaforma Polymarket, e poi chi brinda sono i possessori di criptovalute che hanno fatto un bo... Vabbè, c'è stato un rally di borsa, 1200 punti, il Dow Jones, tanta roba, ma le criptovalute alle stelle.
Alle stelle perché per varie ragioni, sia in campagna elettorale, sia diciamo nelle dichiarazioni di molti esponenti, diciamo della maggioranza ora assoluta delle amministrazioni, c'è sempre stata una posizione, dichiarazione a favore, ma soprattutto perché nel breve periodo è molto probabile che l'amministrazione Trump punti a sostituire l'attuale presidente della SEC, che è considerato uno dei più grandi nemici del sistema delle criptovalute. È stata persino lanciata una campagna mesi fa per raccogliere fondi per chiedere le sue dimissioni. Stiamo parlando di Gary Gensler, che è appunto l'attuale guida della SEC, che è la Consob statunitense. Gensler, che è un esperto di criptovalute, ha messo a punto una serie di provvedimenti normativi che hanno messo in difficoltà, per esempio, le grandi piattaforme per lo scambio delle cripto, Binance e Coinbase, e quindi il suo licenziamento da questo punto di vista dai vertici della SEC potrebbe rendere ancora più facile l'operatività sulle cripto, e di qui la ragione di questo boom. Sono arrivate fino a $74,000, il record finora assoluto, e già si profetizza che possano arrivare a $100,000.
Un altro che brinda, vabbè, ma non c'aveva bisogno di brindare, è naturalmente Elon Musk, che non abbiamo ancora ben capito che tipo di ruolo è formale, non formale, assumerà nella nuova amministrazione Trump. Sta di fatto che se c'è qualcuno che risulterà centrale rispetto a molte delle scelte che verranno fatte, è proprio lui.
Sì, centrale sia per i soldi che ha messo, che alcuni hanno già calcolato, gli sono ritornati praticamente più di 100 volte, perché complessivamente avrebbe investito nella campagna elettorale circa $120 milioni e solo dal rialzo delle prime due sedute post elettorali l'incremento, diciamo, della quota di Musk vale oltre $13 miliardi di aumento della capitalizzazione. Ma poi c'è l'interesse vero e proprio per alcuni settori, perché tutti conosciamo Musk per la Tesla. In realtà l'industria aerospaziale e la connettività di internet sono due cose molto rilevanti e molto strategiche, nelle quali Musk è fornitore delle aziende pubbliche americane e in particolare del Dipartimento della Difesa. Il ruolo che dovrebbe assumere è quello di DOGE, sostanzialmente di commissario straordinario all'efficientamento della spesa della pubblica amministrazione, ma non si capisce con quali poteri, perché vuole evitare ovviamente il rischio conflitto di interessi che lo costringerebbe a mettere tutto in un trust.
Conflitto di interessi che è già grande come una casa, ma poi, come dire, si passa anche agli aspetti più formali. Pare che tra i più preoccupati ci sia, pensate un po', la NASA, che si ritrova già nei fatti, ma ancora di più in prospettiva, la concorrenza di un soggetto privato che può decidere di fare un po' quello che gli pare rispetto ai progetti spaziali.
Sì, il progetto principale è quello di arrivare su Marte entro i prossimi 5 anni. Questo è quello che è stato dichiarato con SpaceX. Quindi sostanzialmente l'operazione sarebbe svolta da un soggetto privato, e la NASA, che in passato ha ricevuto molti miliardi di dollari, potrebbe ritrovarsi senza le risorse sufficienti.
C'è anche un progetto di Salvini per fare il ponte che arriva su Marte partendo da Messina. Lì ci vorrà qualche anno in più, però, come dire, potrebbero essere due cose che marciano insieme, vista l'affinità politica. Elon Musk, che ha cominciato anche a fare il ministro degli esteri, intanto, perché ieri ha detto...
Parlare in Italia.
Non solo...
Ha dato del deficiente
a Scholz,
sì. Ma non è la prima volta, però, che si esprime. Ricordiamo che le sue dichiarazioni durante la campagna elettorale, per esempio in Gran Bretagna, che gli erano costate addirittura la minaccia di un bando all'operatività di X sul suolo britannico, perché aveva dichiaratamente detto che sostanzialmente Starmer era un cretino e un deficiente.
Scholz però lo teniamo un attimo in stand-by, perché, professor Di Stefano, abbiamo già collegato con noi niente poco di meno che il professor Alessandro Santoro. Buongiorno, professore.
Buongiorno.
Allora la chiamo... Sì, forte e chiaro. Okay. Un professor Santoro che chiamo immediatamente in causa, non solo sul tema del concordato fiscale, di cui parleremo tra un attimo, ma anche a proposito della nuova rubrica lanciata oggi dal professor Di Stefano, che si intitola I 10 migliori film della storia del cinema senza automobili inquinanti. Gliene viene in mente qualcuno?
Ritorno al futuro.
Giusto, perché non è auto... Bravo, perché io avevo pensato a Ombre rosse, che cioè, cavalli e diligenze. Tarzan sicuramente non c'ha le auto inquinanti, ma le liane, e certamente i 10 comandamenti dove l'esodo lo fanno solo a piedi. Per cui ci possiamo aggiungere anche Ritorno al futuro. Molto bene, gli ascoltatori che vogliono segnalarne degli altri e aderire alla rubrica 10 migliori film della storia del cinema senza automobili inquinanti lo possono fare a partire da ora. Professor Di Stefano.
Sì, con il professor Santoro volevamo ritornare perché ovviamente travolti dalla vicenda elettorale americana ci siamo un po' dimenticati, o almeno i grandi media hanno passato giustamente anche in alcuni casi in secondo piano la manovra e soprattutto concordato, c'è stato il cinema della chiusura del concordato al 31 ottobre, il primo concordato, adesso ci sarà un secondo concordato, ci sarà una nuova rottamazione. Devo dire che si fa fatica a star dietro a questo susseguirsi di annunci e di provvedimenti, e quindi volevamo capire innanzitutto se c'è chiarezza sui numeri del primo concordato, o più in generale che cosa emerge dai numeri di questa benedetta manovra.
Prima della chiarezza sui numeri, ricordiamo che il concordato fiscale, perché lo ricordiamo perché è argomento che verrà omesso dal professor Santoro, è quello strumento attraverso il quale verranno tagliate finalmente le tasse ai ceti medi.
Sì, allora, sulla manovra i numeri che sono usciti finalmente con la relazione tecnica confermano un po' quello che avevamo detto, cioè si tratta di una manovra in linea di principio conservativa, nella quale le maggiori risorse sono state messe per confermare la riduzione delle aliquote IRPEF e il taglio contributivo, che però assume una forma diversa, cioè è fatto attraverso il fisco e non attraverso i contributi. L'unica cosa che vorrei notare prima di passare al concordato preventivo è che nella relazione tecnica è completamente nascosta l'analisi degli impatti dei tetti alle detrazioni legate al quoziente familiare, questi tetti, però i calcoli, anziché essere distinti, quindi prima i benefici derivanti, che poi non sono benefici perché sono conferme di cose che c'erano già, dalla riduzione delle aliquote e dalla riduzione dei contributi, e poi il recupero di gettito con la riduzione alla fine delle detrazioni, per evitare che qualcuno potesse dire esplicitamente: ecco, voi avete aumentato le tasse, l'hanno messo in un'unica stima. Comunque, detto questo, sul concordato sì, si è chiusa quella che sembra essere a questo punto la prima fase di questo famoso concordato, e devo dire, per rubare una frase a un commentatore del Sole 24 Ore, diciamo, i risultati non sono esattamente lusinghieri, perché alla fine di questa prima fase hanno aderito 500.000 contribuenti, ma la cosa interessante è che di questi 500.000 contribuenti, quelli a cui il governo diceva di voler puntare, quelli che fino ad oggi avevano ricevuto pagelle negative dal fisco con i famosi ISA, sono una manciata, sono 150.000 contribuenti, perché tutti gli altri sono o contribuenti forfettari, pochissimi tra l'altro, che già avevano enormi benefici, oppure contribuenti, questo è veramente un paradosso, che erano considerati già dei buoni contribuenti dal fisco e avevano già dei benefici. Ma perché hanno aderito? Perché nel tentativo di convincere, diciamo, i cattivi fra virgolette, sono stati offerti benefici a tutti, anche a chi effettivamente non aveva bisogno di questi benefici, che ha invece goduto della flat tax e quindi pagherà comunque meno imposte rispetto a prima.
Diciamo quindi, che è come dire che i contribuenti che erano formalmente, in base agli indici, più vicini alla regolarità hanno colto l'occasione per pagare di meno in futuro.
Certo, perché i commercialisti, specialmente perché si tratta spesso di contribuenti che hanno delle buone attività economiche, certo, che hanno delle prospettive di crescita, e quindi di fronte alla garanzia che per 2 anni pagheranno quella somma e non dovranno pagare quello che avrebbero dovuto pagare in più,
era lì,
sono
insomma.
sono in grado di catturare anche il ciclo economico che migliora, hanno ovviamente aderito. Per la miseria di un gettito totale di 430 milioni per il primo anno e poco di più per gli anni successivi, quindi un risultato che se ne dica da tutti i punti di vista, quantitativo e qualitativo, assolutamente modesto. Certo, confrontato con i concordati precedenti è andata meglio, perché i concordati precedenti non aveva aderito proprio nessuno, in questo caso tra il condono e questa flat tax, questa riduzione di imposte su quel quid pluris che viene fatto emergere dal concordato, sono riusciti a tirar su ma veramente due soldi. Adesso annunciano, a quanto pare, il sottosegretario Freni di volerlo rifare, volerlo riaprire, non si capisce se con le stesse condizioni o con condizioni ancora più di privilegio, e per di più vogliono attaccarci un altro condono che a quanto pare prenderà la forma della rottamazione, non so se è la sesta, adesso ho perso francamente il conto, delle cartelle, quindi di reiterare questa cosa. Di guadagnare qualche soldo subito per poi ritrovarsi con ovviamente peggioramenti di compliance nel medio periodo. Ribadiamolo ancora, perché credo che siamo tra i pochi ad averlo fatto, che le previsioni dello stesso governo sono di un incremento dell'evasione negli anni futuri. Questo stanno dicendo i numeri, futuri nel senso che non sono ancora stati contabilizzati nella relazione evasione, ma in realtà sono anni passati dal nostro punto di vista, ma i primi numeri sul 23 sono brutti, quindi francamente questa strategia non sta funzionando, eppure il governo continua a perpetuarla.
Che se l'erario avesse investito tutti i soldi raccolti dalle imposte nel titolo della Tesla due giorni fa, adesso saremmo a più 20, avremo tutte le risorse disponibili per fare qualunque cosa. E invece niente, non l'hanno voluto fare, non voluto fare il concordato preventivo. Due cose, professor Santoro, prima di salutarla, perché tra poco dobbiamo dare la linea alla GR che la vuole in perfetto orario, perché sentivo che c'erano tutte delle baruffe e ci danno sempre la linea in ritardo e cose così. La prima, lei ha il numero del Masciandaro per caso?
Non ho il piacere di conoscere.
Ah, neanche lei? Se faccia l'aperitivo fino anche lei o...
Vediamo.
La seconda cosa, mi è venuto un dubbio. La macchina di ritorno al futuro, la DeLorean, secondo me poi lei c'ha tutta... ha buttato lì una roba un po' promozionale, bravo. La macchina di ritorno al futuro andava a plutonio, per cui è vero che non era inquinante come...
Non andava energia atomica una.
Appunto. Allora diciamo Ritorno al futuro 2, che andava coi kiwi e la spazzatura. Cioè dalla fine...
Non è biocarburante agricolo.
Dalla fine di Ritorno al futuro 1, secondo me la possiamo accettare nella rubrica 10 migliori film della storia del cinema senza automobili inquinanti. Fino alla fine di Ritorno al futuro 1, no.
Comunque c'è stato una risposta più ai film che al quiz, degli ascoltatori.
Sì, e no, che vi siete parlati uno sopra l'altro e quindi non ho capito.
Ha detto va bene lui.
Ha detto va bene?
Ho detto va bene, grazie.
Ok, lo possiamo accettare. Due parole, ma proprio due, su ieri sera?
Ovviamente una volta che giochiamo bene vinciamo, io non sono a palazzo, questo quindi vuol dire che evidentemente sono io il problema.
Forse un nesso, appunto. Esatto. Professor Santoro, grazie, buona giornata, arrivederci.
Arrivederci,
abbiamo 16 secondi. No, lui ha detto va bene, lei cosa stava dicendo? Invece?
No, stavo dicendo che gli ascoltatori si sono scatenati più sui film che non hanno le auto inquinanti che sul quiz.
Cioè non l'hanno indovinato, veramente, me era facilissimo.
No, l'hanno alcuni.
Ah, non lo dica, non lo dica.
No, non lo dico.
Lo svegliamo tra poco, dobbiamo dare la linea al GR. Ricordiamo il primo quiz odierno del giorno delle locuste, lo swing state più amato dai ciclisti. Ci sentiamo tra poco lì nel GR. I need love, love to ease my mind. I need to find someone to call mine. But mama said you can't hurry love. No, you just have to wait. She said love don't come easy. It's a game of give and take. You can't hurry love. No, you just have to wait. You gotta trust, give it time. No matter. Le 8:39 minuti, You Can Hurry Love, Diana Ross and the Supremes. Musica che arriva direttamente dal Michigan, che era uno degli swing states, stato che ci porta dritti dritti al cuore del primo quiz odierno del giorno delle locuste. Quello che vi abbiamo chiesto era proprio lo swing state più amato dai ciclisti, e la risposta era...
Michigan.
Il Michigan, bravissimo professor Di Stefano, ma non è lei ad aver vinto il quiz. Lei ha risposto, perché prima di lei chi ha risposto? Il primo in assoluto.
Io ho risposto solo leggendo le comunicazioni e i messaggi degli ascoltatori. Umberto ha vinto sicuramente perché è arrivato alle 8:15, seguito da un anonimo, nel senso che non ho il nominativo, alle 8:17.
Bravi, bravi Umberto, bravo anonimo, bravo anche il professor Di Stefano, che avrebbe indovinato. Ve ne do immediatamente la prova, perché se fosse lo swing state più amato dalle gattare?
No, non lo so.
Beh, faccia uno sforzo, non è difficile. Se lo swing state più amato dai ciclisti è il Michigan, quello più amato dalle gattare sarà il...
Cattigan.
Ma che Cattigan?
Non lo so.
Il Michigan.
Ah, il Michigan.
Proprio resta Michigan, no?
Resta il Michigan, vabbè.
Michigan.
Michini,
sì. Ok, va bene. Era doveroso dire questo. Prima di tornare alla scaletta, però, prima di tornare a Scholz, perché ci eravamo fermati a Scholz, una nuova rubrica lanciata al volo, proprio pum pum pum, pronti via dal professor Di Stefano, che è giramento di coglioni a elica che produce odio sociale. Questa è la rubrica, nuova rubrica del professor Di Stefano qui al giorno delle locuste, perché sono appena usciti dati disaggregati su quanto hanno guadagnato i super miliardari in 24 ore grazie alle elezioni di Donald Trump. Avevamo detto Elon Musk davanti a tutti, 26 miliardi di dollari in 24 ore. Jeff Bezos, un barbone, 7,1 miliardi di dollari in 24 ore. Poi seguono dei grandissimi sfigati tipo Bill Gates, 1,82 miliardi, i due di Google che hanno guadagnato un 5 miliardi e qualcosa a testa, Warren Buffett meglio, 7,58 miliardi, ancora meglio di lui Larry Ellison, quello di Oracle, 10 miliardi. Tutto questo in 24 ore.
Tutto questo in 24 ore, ricordiamolo, sono guadagni in termini di valore del pacchetto azionari, non immediatamente liquidi, ma comunque guadagni.
Anche perché loro non girano coi soldi di carta, non hanno enormi materassi in cui mettere tutti questi soldi guadagnati. Comunque questa è la rubrica, la nuova rubrica del giorno delle locuste, giramento di coglioni a elica che genera odio sociale.
Parliamo della Germania, perché in Germania la crisi di governo è aperta. Scholz ha cercato in tutti i modi di rinviare l'appuntamento elettorale, ma il leader della CDU, che è sostanzialmente lo Spitzenkandidat, primo ministro ombra, diciamo, dell'opposizione, Friedrich Merz, ha detto di no e ha chiesto sostanzialmente al presidente della Repubblica Steinmeier di andare il più rapidamente possibile a un voto di fiducia, che quindi si trasformerà in una bocciatura della maggioranza, perché senza i parlamentari dei liberali ovviamente non c'è più maggioranza, e quindi arrivare a un voto di sfiducia al più presto e addirittura alle elezioni anticipate, che potrebbero essere a gennaio. Qual è il quadro economico nel quale la Germania arriva alle elezioni anticipate? È un quadro economico particolarmente negativo. L'analisi congiunturale, cioè l'andamento complessivo dell'economia tedesca, come noto, potrebbe chiudersi nel 2024 con una flessione dello meno 0,2%, questo è il numero chiave, quindi un secondo anno in recessione dopo il meno 0,3% del 2023. A soffrire sono in particolare il sistema manifatturiero, e il tutto è legato senza dubbio allo scoppio della crisi sul gas e al fatto che la Germania non può più approvvigionarsi di gas a basso costo dopo la guerra in Ucraina. E poi c'è la crisi del settore automobilistico, su tutte la Volkswagen, ma nelle scorse settimane anche BMW e Daimler, insomma altri colossi automobilistici, hanno annunciato tagli, e questo dà il quadro di una situazione di estremo terremoto politico nel quale il governo finora non è riuscito a fare nulla, anche perché è condizionato dai vincoli sulla impossibilità di fare deficit e debito anche di fronte a una situazione economica negativa.
La domanda che sale potente dal nostro ascolto ed è rivolta a lei, professor Di Stefano, è la seguente: il leader della CDU, Friedrich Merz, vanta forse una parentela con Alessia Merz o trattasi di caso di omonimia?
No, trattasi assolutamente di caso di omonimia. No.
Però sai che pensavo che mi avrebbe domandato, ma chi è Alessia Merz? Invece evidentemente anche lei fa parte di quella generazione che ha sognato con Alessia Merz ai tempi di Panarea.
È un nome che mi ricorda qualcosa.
Certo. Come non capirla? Premetto, prima che passi al prossimo argomento, che qualora il collega Massimo Rebotti voglia chiamare in onda per un sano e doveroso contraddittorio sull'argomento, lo può fare, perché il professor Di Stefano sta per attaccare la Juventus.
No, beh, io non attacco nessuno, do solo i numeri, cioè quelli che sono stati portati all'assemblea di bilancio che si è appena svolta a Torino. L'assemblea degli azionisti della Juventus ha approvato appunto il bilancio dell'esercizio 23-24, che si chiude con un rosso di 200 milioni, 199 per la precisione, in aumento rispetto ai 123 dell'anno precedente. C'è stato molta amaretta con i piccoli azionisti che hanno contestato la gestione da parte in particolare della famiglia Agnelli della Juventus. Attualmente il fatturato della Juventus è sotto i 400 milioni, ma il club confida di tornare sopra i 500, erano appunto 507 nel 22-23. Gli introiti preventivati, questo ha detto il presidente Gianluca Ferrero, che lo ricordiamo ha sostituito John Elkann alla guida della Juventus, della società, e che è anche lo stesso indagato per le vicende dell'eredità familiare. Dopo l'ultimo aumento capitale da 200 milioni non si prevedono però ulteriori interventi di rafforzamento del capitale, nonostante le perdite che si sono registrate nel 23-24, che probabilmente non finiranno nemmeno nel 25, perché l'obiettivo di pareggio è nel 2026.
Ricordo appunto che il collega Massimo Rebotti, se vuole intervenire, lo potrà fare anche la prossima puntata del Giorno delle Locuste, per eventualmente, se lo ritiene, smentire i dati portati qui oggi dal professor Di Stefano, che in realtà ha fatto tutto questo giro perché sono settimane che vuole arrivare alla sua personalissima rubrica libri.
Sì, vorremmo iniziare appunto una serie di una vera e propria rubrica libri per consigliare alcune letture, per esempio per capire un po' meglio, seppur il personaggio possa essere controverso. Stiamo parlando di Gigi Moncalvo, che è un giornalista di vecchia data che ha frequentato un po' tutto l'arco costituzionale della informazione italiana, e però aveva portato alle stampe già nel 2022 un voluminosissimo libro che si chiama Agnelli Coltelli, che però rende abbastanza bene la storia appunto della disfida interna alla casa Agnelli e lo scontro che poi si è manifestato anche legalmente e che continua, perché proprio in settimana c'è stato questa volta un punto a favore, in particolare dei fratelli Elkann, relativa alla Dicembre, la holding di famiglia che controlla a sua volta Exor, e che è diciamo la cassaforte nella quale è contenuta l'eredità di Gianni Agnelli e di Marella Agnelli.
Ne approfitto per suggerire un libro anch'io: L'euro, i tassi e la BCE di Donato Masciandaro. Credo che sia un ottimo libro. Adesso vedo su Amazon c'ha due voti, uno 5 stelle, uno 2 stelle. Uno è piaciuto, l'altro non è piaciuto.
Eh sì, in effetti.
È un po' divisivo, il Masciandaro.
Un po' divisivo, come avevamo detto.
Certi temi. 6 minuti e 34, alla fine della puntata odierna del Giorno delle Locuste, e siccome avevamo detto che ci sarebbero stati due quiz sul tema delle elezioni americane, lancio subito quell'altro. La domanda è, cari ascoltatori, attenzione perché questo è un po' più difficile del Michigan. Cosa fa il vicepresidente degli Stati Uniti quando canta il coccodrillo come fa? Ripeto, cosa fa il presidente il vicepresidente degli Stati Uniti quando... No, non è, però bisogna fare un certo ragionamento. Cosa fa il vicepresidente degli Stati Uniti quando canta il coccodrillo come fa? Visto che eravamo dalle parti degli Elkan, restiamo sul tema dell'auto.
Per forza.
Crisi sempre più nera. Pure per la Nissan, Volkswagen l'abbiamo citata, Stellantis non ne parliamo, Nissan.
Nissan è arrivato ieri l'annuncio che si prepara a licenziare 9.000 persone a livello globale. La casa giapponese ha annunciato un piano d'emergenza per ridurre del 20% la capacità produttiva e risparmiare quindi 2,4 miliardi di euro tra costi fissi e variabili. Nel semestre compreso fra marzo e settembre il gruppo ha visto le vendite ridursi a 1,6 milioni di vetture e soprattutto gli utili, non è finita in rosso perché gli utili sono crollati, ma ci sono stati ancora 1,8 miliardi, erano nello stesso trimestre dello scorso anno, nel stesso semestre, quest'anno sono scesi a poco più di 100 milioni. Questa è l'annuncio che è arrivata da Nissan, che lo ricordiamo ha anche una partnership in Europa con Renault, mentre da Stellantis è arrivato la conferma che ci potrebbe essere un ulteriore taglio di 1.000 posti di lavoro da parte di Stellantis, ma nonostante questo i vertici dell'azienda hanno fatto trafelare che hanno pronto un piano di lungo termine per aumentare la produzione in Italia, ma l'attuazione dipende, pensate un po', da una serie di misure del governo per aumentare la competitività delle fabbriche. Quindi la linea di Tavares, che aveva provocato tante polemiche, rimane: dateci i soldi o altrimenti di recupero produttivo non se ne vede l'ombra.
Ha fatto un bellissimo lapsus, se ne è accorto?
No.
Perché stava accelerando, visto che manca poco tempo, e ha detto i vertici dell'azienda hanno fatto trafelare.
Ah, trafelare.
Molto bello questo lapsus,
sì.
Bravissimo.
Trafelare.
A proposito di gente trafelata, perché sono tipo 5 anni, 4 anni, quanti anni sono che ITA e Lufthansa stanno trattando?
Ah sì, sono 4 anni che stanno trattando, ma la trattativa è ripresa dopo lo scontro che c'è stato sulla richiesta di uno sconto di 10 milioni che ha fatto Lufthansa in base all'andamento del quarto trimestre del 2024. Si è giunti a un passo dalla rottura, ma come prevedibile è impossibile arrivare a una vera rottura, perché sarebbero guai per il MEF, che ha già iscritto a bilancio le risorse e i minori perdite che dall'operazione dovrebbe portare a casa. Quindi siccome c'è la scadenza di lunedì vanno mandati i contratti per la cessione degli slot richiesti dall'antitrust europeo per dare il via libera, sono 30 slot giornalieri a Linate e i collegamenti diretti da Roma per in particolare gli Stati Uniti, cioè San Francisco, Toronto e Washington. Questi contratti e questi accordi vanno inviati entro lunedì e molto probabilmente nel fine settimana si dovrebbe raggiungere questo benedetto accordo.
Siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata del Giorno del Locust. Abbiamo spazio ancora per un argomento, forse due, ma prima mi dice se è arrivata qualche risposta esatta al secondo quiz del Giorno del Locust?
No, non ne vedo. Ce n'è una che dice che cosa fa Mima sesso orale.
Complimenti. No, questa è una citazione della campagna elettorale trumpiana.
Esatto.
Cosa fa il vicepresidente quando canta il coccodrillo come fa?
No.
Se non indovinate, ve lo diciamo noi alla fine. Ma intanto torniamo per un attimo sulla vicenda della banca progetto.
Ne avevamo parlato il giorno della campagna abbonamenti, ti ricordi? Ne avevamo parlato, ci sono stati degli sviluppi, nel senso che due giorni fa la Guardia di Finanza di Brescia ha operato altre misure cautelari che erano state decise dal GIP di Brescia. Al centro c'è sempre Marco Savio, che era l'agente monomandatario di Banca Progetto a Brescia, che avrebbe messo in piedi una complessa, organizzata e diffusa struttura criminale costituita da soggetti privi di scrupoli, in grado di porre in essere un sistema frodatorio con un rilevantissimo danno all'erario. Così ha scritto il GIP di Brescia. Di cosa si trattava? Di un fondo di garanzia per le PMI sul Made in Italy, su mutui che erano mutui inesistenti, che avrebbero prodotto un danno all'erario di oltre 20 milioni di euro.
Intanto io devo complimentarmi e dire brava, 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 sì, che tu mi dai soddisfazioni ad Alessia, che mi ha scritto direttamente su Twitter.
Perfetto.
Con la risposta esatta. Al secondo quiz del giorno della locusta avevamo chiesto che cosa fa il vicepresidente degli Stati Uniti quando canta il coccodrillo, come fa? E la risposta esatta data da Alessia era la Baby Vance. Bravissima.
Bellissimo.
Alessia.
Bravissima.
Brava, brava.
L'unica, perché qui finora non è arrivato nulla.
E però non è che possiamo dargli sempre la papa pronta tipo il Michigan, eh? Cioè, fate un po' di uno sforzo.
Ah, no, ci sono degli sforzi. Mangia i cani e i gatti come gli immigrati.
Ah, però non è la risposta
esatta.
Però non è
la risposta esatta, esatto.
Vabbè, professore, mi sa che abbiamo finito qua.
Bene, noi ci diamo appuntamento ovviamente per la prossima settimana e buon fine settimana a tutti, e se volete scriverci conoscete tutti i nostri indirizzi.
Anche perché oggi abbiamo omesso tutte le lettere che ancora dobbiamo smaltire.
Sì,
dobbiamo recuperare pure quelle, per cui se ci scrivete adesso vi rispondiamo diciamo intorno aprile, maggio, così a
no,
però voi fatelo subito. Comunque con fiducia, eh?
Con fiducia.
Va bene, la ringrazio per avermi dato scariche di adrenalina.
Domani c'è l'appuntamento, ricordano.
Di che cosa? Ah sì, domani mattina 9:30, il demone del tardi. Sto cominciando a rimuoverlo quell'appuntamento lì. Arrivederci.
Arrivederci.